E abbiamo il piacere a questo punto di avere in nostra compagnia il dottor Giuseppe Tomai, psicologo, psicoterapeuta, con una particolare competenza e esperienza per quel che riguarda lo sviluppo del bambino e direi soprattutto dell'adolescente. Buongiorno Giuseppe, grazie per essere in nostra compagnia.
Buongiorno a tutti i radioascoltatori.
Tu mi hai sottoposto un testo interessante a partire già dal titolo. Se non diventate come i bambini, e poi ci sono i puntini di sospensione, lo sviluppo del bambino come modello di riferimento dell'autosviluppo, a cura di Andreas Schneider. Ci vuoi dire qualche cosa su questo Andreas Schneider e perché ti sembra un test importante di cui adesso magari leggeremo anche qualche pagina?
Allora, questo autore qui ha raccolto alcuni scritti di un convegno che è stato fatto in Germania dalla Società Antroposofica, che è legata al famoso filosofo Steiner, che è stato uno dei primi, poi da lì si sono sviluppate tante ricerche sull'età evolutiva, che ha messo in luce, forse per primo, le forze spirituali che operano già nel bambino molto piccolo, e ci ha invitato tutti a seguire quella grande verità, no? In verità vi dico, no?
E infatti,
se non cambiate, non diventate come i bambini, non entrerete nel regno dei cieli.
Sono parole di Gesù, questo lo diciamo per gli ascoltatori che magari lo sentono per la prima volta, parole di Gesù sì, che però possono anche lasciare un po' sconcertati, insomma, in che senso? Allora, io ho qui davanti a me un testo della dottoressa Michaela Glöckler,
che è una pediatra.
Ecco, quali forze spirituali operano nel bambino piccolo? Un punto interrogativo. Intanto già questa domanda implica che ci sono delle forze spirituali. E allora, diamo un'occhiata a questo testo, è abbastanza breve, poi magari lo commenteremo insieme a Giuseppe Tomai. In quanto pediatra, la verità del tema di questo congresso mi ha lasciato sorprendentemente a lungo senza reazioni. Per me i bambini piccoli erano qualcosa di normale. Per molti anni, tutti i giorni, 20, 30, 40 volte, si era costantemente impegnati nel turno di notte con i bambini piccoli nella grande infermieria pediatrica di Herdecke. Questa domanda, cosa significhi veramente se non diventate come i bambini, la trovavo meravigliosa, ma a dirla sinceramente non l'ho veramente compresa e anche i miei studi specialistici di pediatra, la mia formazione e poi l'attività pratica non mi ci hanno avvicinato tanto da avere capito davvero cosa significasse. Con i bambini si pensa all'innocenza, al fatto che sono così commoventi per il loro modo di essere aperti, che sono così indifesi, che hanno bisogno degli adulti. E ancora, i bambini ti perdonano tutto quando sono piccoli. Non appena si torna ad essere affettuosi, la cosa brutta che è accaduta è già dimenticata. Ci sono così tante virtù che ci mostrano i bambini nella loro impotenza, ma per tutta la profondità di queste parole, se non diventate come i bambini, ci sono voluti veramente alcuni anni di vita quotidiana professionale, fino a quando, un bel giorno, un lattante, d'improvviso, mi ci ha messo sulle tracce. Non lo dimenticherò mai. Si fanno questi controlli preventivi, tutti i genitori lo sanno, e poi, grazie a Dio, di solito non c'è niente di problematico, e così si ha il tempo di godersi il bambino, di svestirlo con comodo, di parlare con la mamma, di rivestirlo e alla fine di compilare in breve la cartella. Era un lattante del genere che stava sul lettino davanti a me. La madre stava in piedi, lì accanto, carica di aspettative, e quel lattante cominciò a fissarmi. Era solo un po' oltre il terzo mese di età e, come sanno gli esperti, a quell'età il bambino è già in grado di fissare e può guardare davvero. E ho pensato: chi sta guardando? Dove sta guardando? Perché sta guardando me? In fondo era la prima volta che ci vedevamo. Era un primo contatto. La madre era molto carina e disponibile all'inizio e all'improvviso anche lei cominciò a guardare suo figlio, a guardare me, a guardare il bambino, a guardare me, perché noi ci guardavamo, occhi negli occhi. Se un bambino del genere ti guarda negli occhi con tanta intensità, allora non puoi fare smorfie o guardare da un'altra parte. E allora ho continuato a guardare, ho risposto allo sguardo e ho pensato: tu, caro lattante, tu devi smettere di guardarmi. La cosa è andata avanti a lungo e poi sono stata letteralmente presa d'assalto dai miei pensieri. Sì, ho avuto anche il tempo di guardare e di essere guardata. Come mai un bambino può fare una cosa del genere? Quando succede che gli uomini si guardano in questo modo? In realtà, agli adulti succede solo se sono innamorati o in caso di addii speciali, quando cioè la cosa è veramente seria. Ecco, poi naturalmente questa riflessione continua, ma con il dottor Giuseppe Tomai riprendiamo proprio da queste considerazioni finali, cioè lo sguardo intenso del bambino.
E questa è la cosa straordinaria che anch'io in questi anni ho potuto riflettere a lungo, insomma, no? Su queste tracce a cui spesso con molta superficialità noi adulti non ci soffermiamo abbastanza, ma sono queste tracce che già sono presenti nei bambini molto piccoli, che ci danno gli indizi proprio di delle qualità spirituali già presenti, no? Questo proprio per rifarsi al senso della frase di Gesù. Certo. Come mai Gesù l'ha ripetuto più volte, poi mi sembra, non sono un esperto di Vangeli e di Bibbia, ma diciamo qualcosa ho letto, e devo dire che lui lo ripete, poi lui sta spesso coi bambini, no? Fa riferimento ai bambini, insomma, no? Allora quelle tracce sono estremamente importanti. Una di queste tracce straordinarie, che spesso sottovalutiamo, è proprio l'intensità.
Cioè il bambino in questo caso non è che guarda, lui vede proprio, cioè è qualcosa di più.
Lui
ecco.
Entra in una forma di desiderio, di sintonia, di profondità con l'altro. Ecco, non è uno sguardo superficiale, uno sguardo rapido, veloce, come spesso ci diamo, no? Tanto che se noi ci guardiamo oltre una frazione di secondo, c'è
siamo
già
in
molto imbarazzo.
Certo, no? Certo.
Penso a quando ci troviamo in ascensore, il famoso trovarsi in ascensore con degli sconosciuti, no?
Sì, ci sono persone che non riescono a reggere lo sguardo proprio.
Esatto. Questo vuol dire qui che perdiamo questa attitudine.
Che cosa implica questa capacità di guardare in profondità l'altro? Ecco, significa riuscire a capire, ad avere un'empatia particolare? Che cosa rappresenta?
Esatto, implica proprio la capacità che già è insita di entrare nella profondità dell'altro, nello stato d'animo. Lì c'è anche un programma, è chiaro, genetico, neurologico, no? Di voler sentire soprattutto, perché il bambino sente soprattutto, non capisce, sente, no? Arriva prima il sentire, prima della cognizione, no? Ma di sentire lo stato dell'altro, sentire la profondità dello stato dell'altro, è quello che è il germe della traccia spirituale, quello che poi perdiamo.
Ti fermo, Giuseppe, perché abbiamo bisogno di mettere una canzone e poi riprendiamo proprio da qui, cioè qualcosa che, tu l'hai accennato, perdiamo in genere. E la domanda è: ma la possiamo riacquistare questa facoltà particolare, questa capacità di collegamento spirituale, ecco, con l'altro, con il nostro prossimo? Ne parliamo subito dopo una canzone. Siamo in compagnia di Giuseppe Tomai, psicologo, psicoterapeuta. Prima della canzone ci siamo lasciati appunto facendo riferimento a questa capacità del bambino anche molto piccolo, di mettersi in una speciale sintonia spirituale. Non so se accade continuamente e con tutti, forse no, però in certi casi si ha la netta sensazione, anche da parte di esperti, che ci sia uno sguardo da parte del bambino di grandissima intensità e di empatia, cosa che l'adulto in parte o in gran parte perde. È così? Ho capito bene?
Tendenzialmente è così, perché poi con l'andare dell'età, i condizionamenti nell'essere umano, diciamo, si sviluppano tante difese, tanti muri, no? È come se fuori trovassimo continuamente nemici e quindi ci dobbiamo difendere. E siccome lo sguardo, viene detto, è lo specchio dell'anima, abbiamo questa paura di mostrarci, no? Perché se l'altro ci guarda più intensamente è come se dovesse carpire degli aspetti negativi di noi, qualcosa che disturba o che può farci vergognare, insomma, no? E quindi lì queste difese non ci permettono appunto di avere rapporti più profondi anche con l'altro, no? Ma rimaniamo un po' in superficie, come diceva lo psichiatra Andreoli, no? L'uomo di superficie della modernità, dove c'è uno magari può conoscere tante persone, avere tanti like, ma in cui la profondità viene persa, no? È una rarità. Non dico che non ci sia, ma sicuramente, ecco, si può generalizzare di essere degli uomini di superficie. Ecco.
Allora, qui nel brano che abbiamo letto all'inizio di questa conversazione si dice, la dottoressa, la pediatra dice, questo sguardo qui negli adulti lo si trova tra le persone innamorate oppure quando c'è un addio. Ecco, allora lì c'è in ballo tutto noi stessi. Verrebbe da dire che forse ci sono persone che non si sono mai innamorate veramente fino in fondo, ecco, e questa è una cosa triste.
Non hanno avuto la possibilità perché ne hanno avuto meno esperienza, insomma, no? Sono vissute e vivono appunto nel timore, nella paura, e poi quella, no, che ci fa arretrare da una maggiore profondità con l'altro. Ecco perché questo richiamo di Gesù ai bambini è veramente, io ultimamente l'ho trovato straordinario.
Ma come si fa? Allora mi viene in mente la frase di Nicodemo quando Gesù gli dice: se non nascete di nuovo, e in qualche maniera c'è di nuovo l'idea del bambino, voi non entrerete nel regno di Dio, insomma, no? E Nicodemo dice: come può un uomo adulto nascere di nuovo nel grembo della madre? Ormai la nostra vita è determinata dalle nostre esperienze, dalle nostre emozioni. Come si fa a fare marcia indietro?
Questa è una cosa straordinaria, perché qui ci parla proprio della necessità di questa conversione, no? Perché la nascita è una conversione, capito? E come diceva Neruda, non si nasce una volta, si rinasce in continuamente. Bisogna lasciar morire delle parti di noi per farne nascere altre. Però questo, Roberto, implica entrare in una dimensione di movimento e di trasformazione.
E di consapevolezza.
Cioè non darci,
certo.
Esatto, non darci per scontati, no?
Sì.
Cioè nella nostra struttura di personalità, come fosse quella, e quella deve rimanere. Ecco, allora dobbiamo entrare in una dimensione proprio di trasformazione.
Abbiamo pochi minuti ancora, forse un paio di minuti, una domanda, un'obiezione verrebbe da dire persino ovvia. Abbiamo detto il bambino come modello, no, dello sviluppo umano, il che è paradossale, no? Perché sembra quasi che il bambino è il primo stadio, però noi vediamo anche il bambino assolutamente ripiegato in una sorta di egoismo naturale, insomma, no? Lui è al centro dell'universo. E abbiamo a volte la sensazione che certi adulti siano rimasti a quel livello lì, ecco.
Sì. Chiaro, il bambino ci sono anche aspetti immaturi, perché ancora non ha sviluppato tutto il suo sistema nervoso, la corteccia cerebrale, quindi ci sono aspetti indubbiamente immaturi, insomma, no? Ma sono sempre legati a una spinta alla collaborazione, pensa alla capacità di imitazione, no? Il bambino si dà continuamente a imitare l'ambiente, a imitare gli adulti, insomma, no? Quindi sicuramente qui poi è la grande responsabilità dell'ambiente e degli adulti intorno,
certo,
ai bambini.
Certo, possiamo farlo diventare un grand'uomo o un mafioso, ecco, e questo è un poco... Anche se la libertà dell'individuo, anche questa è una cosa straordinaria, ma di questo magari parleremo in un altro momento. Noi ringraziamo davvero Giuseppe Tomai per questa breve riflessione su un tema importante, riprendendo le parole di Gesù: se non diventerete come piccoli fanciulli, come dei bambini, non entrerete nel regno dei cieli. Grazie allora Giuseppe Tomai, psicologo, psicoterapeuta. Grazie.